la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:32 minuti qui in diretta, come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter, oggi lunedì il 15 di gennaio, chissà perché stavo per dire il 18 portandomi già avanti, ma è il 15 di gennaio e di nuovo ripartiamo con la rassegna stampa del lunedì con diverse notizie dalla cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Nello specifico parleremo di Padova e di Mestre anche rispetto al corteo antifascista che ha sfilato proprio questo sabato e difatti anche a breve, insomma, saranno pubblicati i podcast di tutte le interviste che si sono realizzate proprio sabato pomeriggio. E come sempre vi ricordo i contatti della radio, cioè il 380 47 16 299, oppure per contattarci, scriverci, commentarci o anche suggerirci iniziative da pubblicizzare, potete scrivere alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Ora ci lasciamo appunto allo stacco musicale che ho interrotto e poi partiamo proprio con la cronaca locale, a partire da un breve report su Mestre per poi spostarci a pagina 2 e pagina 3 del gazzettino che abbiamo sotto mano, in cui si parla di questo scandalo a Padova rispetto alla sanità nella bufera e le tre inchieste partite su Bustarelle e Nero.
e mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Ed eccoci in diretta alle 9:37 minuti, oggi lunedì 15 gennaio per la rassegna stampa odierna, come si diceva prima dello stacco musicale, e andiamo subito ad occuparci di cronaca locale, ma prima di passare a pagina 2 e a pagina 3 del gazzettino che abbiamo qui sotto mano rispetto a questo ennesimo scandalo sulla sanità pubblica qui a Padova, ci spostiamo invece su Mestre, cittadina con la quale ci siamo anche messi in collegamento proprio sabato durante la rabbia del sabato sera, visto che era promosso un appuntamento sabato 13 gennaio alle 16 in piazzetta Canova a Mestre, raccogliendo proprio l'appello fatto dai compagni del Tutti in Piedi che, come saprete, proprio la notte di Capodanno, circa l'una e mezza, è stato colpito da un ordigno esplosivo che di fatto ha fatto saltare sia la serranda che la vetrata andata in frantumi, ma prontamente risistemata, oltre al fatto che è stata raccolta senz'altro parecchia solidarietà dal quartiere e non solo. Ebbene, il Tutti in Piedi, se non lo sapete, è un luogo in cui si organizzano da molti anni tutta una serie di iniziative contro le cosiddette grandi opere, che, come abbiamo detto tante volte, sono assolutamente inutili tanto quanto dannose e segno di enorme spreco di denaro pubblico. Quindi tante sono state le iniziative di informazione e solidarietà rispetto alla lotta No TAV, ma tante altre anche legate proprio al territorio, quindi alle bonifiche lì nel villaggio San Marco, piuttosto che la solidarietà nei confronti dei popoli oppressi, e anche iniziative sociali quali il Doposcuola Popolare rivolto ai bambini italiani e stranieri presenti nella zona. Ebbene, evidentemente tutte queste iniziative davano non poco fastidio ai fascisti locali, che per l'appunto hanno ben pensato di usare il loro tempo la notte di Capodanno per mettere questo ordigno di fronte alla sede del Tutti in Piedi. Bene, la risposta appunto non si è senz'altro fatta attendere. Sabato 13 gennaio, per l'appunto a partire dalle 16, c'è stato un ritrovo che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra residenti del quartiere, alcuni anziani dell'AMPI, tra l'altro un partigiano vero e proprio, oltre poi a tanti compagni e solidali che si sono radunati e poi hanno sfilato prima in quartiere per poi dirigersi verso il centro. È stato lì che si è di fatto ritrovato un dispiegamento delle cosiddette forze dell'ordine piuttosto vasto e senz'altro anche piuttosto minaccioso, a partire insomma dalle camionette, dalla polizia in assetto antisommossa e quant'altro, che insomma si era già premunita di caschi, manganelli e scudi e aveva tutta l'intenzione di bloccare il corteo affinché questo non arrivasse in centro. Nel frattempo insomma erano tante le occasioni in cui il corteo ha comunicato con chi assisteva anche a queste scene, che di sicuro dimostrano anche tutta la cosiddetta democrazia che c'è in questo paese, e quindi insomma tanti gli interventi al megafono e tanti anche i volantini distribuiti alla gente che giustamente guardava anche la scena magari un po' preoccupata, visto appunto l'assetto antisommossa delle forze dell'ordine. E nonostante questo, il corteo però è stato piuttosto determinato da dirigersi fino ad una delle piazze centrali di Mestre. Lì insomma, tra tanti luccichi e lo shopping post natalizio, a sua volta si è dato luogo a un presidio, anche questo insomma molto comunicativo, con diversi interventi che si sono alternati sia di compagni che anche di migranti che hanno insomma denunciato la loro condizione rispetto al ricatto del permesso di soggiorno piuttosto che al ricatto, insomma, dello status di profugo. Ebbene, a un certo punto abbiamo anche saputo che l'arrivo del corteo di fatto ha fatto velocemente sloggiare un banchetto di Forza Nuova che era lì presente, e quindi insomma la polizia si è ben preoccupata di metterli al sicuro dal corteo antifascista. Questi qui per l'appunto hanno sloggiato, salvo poi ricomparire in 4-5, giusto mettendosi davanti al presidio, insomma braccia conserte, con il solito ghigno e anche con la solita faccia, tra l'altro piuttosto impresentabile. Ebbene, evidentemente avevano tutta l'intenzione di provocare, visto che proprio al loro fianco e alle loro spalle c'erano le camionette e per l'appunto la polizia in assetto antisommossa. Mossa, e difatti le cose sono andate proprio come da copione, cioè di fatto i fascisti si sono presi qualche bel calcio in culo dagli antifascisti, che giustamente non tolleravano questa presenza indegna in piazza, e per l'appunto veloci insomma come dei conigli, come recita anche la famosa canzoncina, il famoso coro, ebbene sono corsi via per un portico, ben protetti, dicevo, dalle forze dell'ordine, che subito hanno creato un cordone a loro difesa in maniera tale che insomma questi individui potessero ancora a fare qualche garbo, qualche schiamazzo, ma poi di fatto sono corsi via. Quindi per fortuna questo corteo ha avuto anche il pregio non solo di denunciare quanto accaduto al Tutti in Piedi, ma anche ha avuto il pregio insomma di cacciare via questi fascisti dalla piazza, e ovviamente non è secondario dirlo, ma non ci si stupisce del fatto che ancora una volta siano stati protetti dalla polizia, visto che vanno costantemente a braccetto. Anzi, c'è stata proprio la scena in cui un dirigente della Digos ha fatto cenno con il braccio subito al resto dei suoi colleghi di avanzare a difesa insomma di questi quattro balordi. E nel frattempo il presidio è continuato, e poi ci si è diretti nuovamente in corteo verso il Tutti in Piedi, dove poi insomma la serata è proseguita con una cena a benefit proprio per ripagare le spese della vetrina e della saracinesca, che come dicevo sono state pesantemente danneggiate da questo ordigno esplosivo che appunto in maniera fascista è stato messo di fronte a questa sede. Quindi insomma, se i fasci volevano intimorire le attività di chi fa vivere una sede come il Tutto in Piedi, di certo non solo non ci sono riusciti, ma hanno anche capito un po' l'antifona. Nel frattempo sono stati anche tanti i comunicati di solidarietà giunti ai compagni del Tutto in Piedi, tra l'altro ce n'è uno del collettivo Tazebao che si può trovare anche sul sito tazebao.org, dove si esprime tutta la solidarietà ai compagni e alle compagne del Tutti in Piedi e anche alle famiglie del quartiere che lo frequentano dopo questo attacco, che tra l'altro non è un caso isolato. Difatti sono diversi gli attacchi che si sono registrati recentemente, e difatti anche quello di Mestre, come si legge in questo comunicato, si inserisce in un clima che a livello nazionale vede proprio il moltiplicarsi di azioni fasciste, dalle aggressioni davanti alle scuole, come è successo anche a Firenze, ma non solo, alle ronde anti-immigrato, dalle provocazioni poi contro i lavoratori in sciopero alle intimidazioni contro chi si mobilita. Quindi tutto un protrarsi di azioni che avvengono parallelamente da parte delle istituzioni, dei media e dei partiti rispetto ad un atteggiamento accondiscendente, se non proprio di palese legittimazione e sostegno a realtà politiche come Casa Pound o Forza Nuova. Quindi sono anche piuttosto ipocrite e strumentali al clima elettorale le denunce che nelle ultime settimane si sono sentite da parte del PD sulle violenze squadriste e sui profitti miliardari di queste organizzazioni. A Padova, difatti, negli ultimi mesi Quindi praticamente da quando ha vinto il PD, a Forza Nuova è stato concesso di manifestare in ben due occasioni e Casa Pauno invece non ha avuto nessun problema a ottenere sale comunali per le proprie iniziative, per l'appunto protette dalla celere. Arriviamo anche ai casi in cui non si sa nemmeno dove sia l'iniziativa e fondamentalmente si viene invitati a scrivere su Facebook per avere ulteriori delucidazioni sul luogo, quindi insomma sanno anche questi fascisti il fatto che non sono senz'altro ben accetti in città. E nel frattempo, come dire, il loro ruolo si sviluppa sempre di più e ci si ricollega anche a quanto è accaduto, voglio dire, nei decenni passati, ma anche quanto accade in paesi come l'Ucraina. Quindi i fascisti di fatto sono sempre più sdoganati, questo non è una novità, ma perché? Perché ovviamente sono molto molto funzionali a dividere gli sfruttati per mantenere al sicuro invece gli interessi degli sfruttatori, quindi insomma non ci stupiamo se di fatto vanno, come si diceva, a minacciare o provocare lavoratori in sciopero, così come non ci stupiamo del fatto che istighino le persone nei quartieri contro i profughi, insomma tutte azioni che cercano insomma di distrarre le persone da quello che è il reale nemico, cioè i capitalisti che continuano insomma bellamente a sfruttarci, a sfrattarci e a togliere qualsiasi rimasuglio di stato sociale che resti, e loro insomma hanno invece il prurito di fare i banchetti contro lo Ius Soli o cose insomma di questo tipo. Sicuramente a fronte di tutto questo, come si conclude anche il comunicato del collettivo Tazzebao, si deve rispondere con l'unità e con la lotta, ricacciando nelle fogne questi infami e soprattutto resistendo agli attacchi dei padroni, costruendo la solidarietà tra gli sfruttati e la solidarietà con i popoli oppressi, consapevoli che solo l'abbattimento del capitalismo può mettere realmente fine a questo tipo di società e soprattutto ai suoi servi, che senz'altro si sono insomma anche materializzati in 4 o 5 individui proprio nella piazza di Mestre, e dicevo appunto sono stati cacciati, ma è ben esemplificativo come siano stati protetti e soprattutto come vengano foraggiati.
Gli sciacalli sono là, urlano, sfida lo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente. Mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gera il sangue nelle vene. Penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame. E non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere il niente. Mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Go, go, basta. 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che cerca suo figlio, una speranza, un appiglio. Ma in notte profonda laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il volato di uno sparo ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata. Ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa.
vita. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, 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 go. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato. Non vengo da nulla, oggi come ieri, guerriglieri in sella e bombe e galere. La storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza. Vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare. Per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia. Ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista. Sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, go, go. E tutti quei fottuti sorrisi beffardi, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali. Fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte. Ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio. Capi, d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché. Lui mi può ridere in faccia e può giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché. E la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza. È odio, un fatto di appartenenza. È odio, un fatto di appartenenza. È odio, un fatto di appartenenza. Vi odio, è un fatto di appartenenza.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, le 9.54,
ascolta Radiazione.
Radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 15 gennaio, e per l'appunto ci spostiamo da Mestre a Padova, rispetto alla quale tante volte abbiamo senz'altro parlato di sanità, soprattutto sulle vicissitudini, insomma, che hanno visto tutto il balletto di cifre, numeri e luoghi rispetto al nuovo ospedale, project financing oppure no, vecchio ospedale oppure nuovo sul vecchio e quant'altro. Ebbene, oggi non si parla sul Gazzettino del nuovo ospedale, bensì, sempre rispetto alla sanità, di uno scandalo e di una bufera. Al via infatti tre inchieste su Bustarelle e Nero. Si tratta del caso Litta, si legge a pagina 2 del Gazzettino. Al via gli accertamenti giudiziari, interni e disciplinari. Nel frattempo il vertice Flor Rizzuto, fatti gravi e indagine sul centralinista del CUP. Ebbene, presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa, all'orizzonte si profila una triplice inchiesta interna all'ospedale, disciplinare e giudiziaria. Mentre oggi o al massimo domani il governatore Luca Zaia presenterà alla magistratura un esposto denuncia su fatti che gettano non soltanto pessima luce sull'immagine di un servizio sanitario come quello veneto, in cui efficienza e rigore sono sempre stati norme e prassi, ma integrano anche un danno patrimoniale. Si muovono anche l'università e l'azienda ospedaliera di Padova, questo perché il professor Pietro Litta, nell'occhio del ciclone, per quei 2.000 euro proposti per svolgere in tempi rapidi un intervento di chiusura delle tube, è dipendente della prima e presta servizio in convenzione con la seconda. E difatti qui si annuncia un incontro, o meglio, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor afferma che domani, quindi oggi, incontrerà il magnifico rettore Rosario Rizzuto e applicheremo le regole che governano l'attività, compiremo tutte le verifiche e prenderemo le decisioni del caso. I fatti contestati, se effettivamente si sono svolti così, sono gravi. Per come la vedo io, c'è sicuramente un iter disciplinare, ma non solo. L'azienda quindi applica le clausole contrattuali del servizio sanitario, ma di fronte a violazioni di altro tipo emergono ulteriori aspetti. Mi pare che Cantone abbia parlato di concussione. Il riferimento infatti è a Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, che durante una trasmissione aveva commentato: ma questa è concussione. Durante il supervertice odierno, quindi, due manager analizzeranno anche il comportamento del centralinista del CUP ospedaliero, pronto a fornire il numero di telefono di studi privati. Tra l'altro è interessante, come sempre, notare i termini che si usano all'interno degli articoli, nel senso che stiamo parlando di sanità e di fatto si parla di azienda, manager, danno patrimoniale e così via. Insomma, già i termini la dicono lunga. Ad ogni modo, il professor Litta, responsabile del centro di endoscopia ginecologica della clinica ostetrica dell'Università di Padova, nonché dell'unità operativa semplice di chirurgia pelvica mini-invasiva e ostetricia operativa, è uno dei più apprezzati chirurghi ginecologi del Veneto e conosciuto e stimato anche nel resto del paese. Qui ci sono infatti tutta una serie di interventi, insomma vengono riportati tutti gli interventi che il medico ha fatto. Si parla infatti di oltre 10.000 interventi chirurgici. Poi è anche direttore del master universitario in tecniche avanzate di chirurgia pelvica mini invasiva e ovviamente rispetto a tutta questa bufera, per l'appunto, che si è sollevata, si dice che si cercherà di andare a fondo. L'invito però, dicono, è quello di non fare di tutta un'erba un fascio, che è un po' una frase anche questa, un leitmotiv insomma che va sempre bene. Rispetto agli approfondimenti, si legge che operativamente è imminente la partenza di un'indagine interna a due test, per l'appunto, quindi una ospedaliera e una universitaria, mentre si muove anche l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova. Anche qui si legge che se ci sono responsabilità verranno presi provvedimenti, si valuteranno i fatti, ma si sollecita a non demonizzare la categoria e poi si fa anche la richiesta alla procura di tutti gli elementi, dei dati certi che si cercheranno di acquisire nel più breve tempo possibile. Qui appunto a parlare è il presidente Paolo Simioni. E poi insomma ci sono anche tutta un'altra serie, quindi presidente, dicevo, dell'Ordine dei Medici, ci sono anche tutta un'altra serie di interviste, anche qui Giovanni Battista Nardelli, che è il primario, afferma grande sconforto, occorre subito fare chiarezza. E nel frattempo c'è anche un altro episodio, cioè lo sconto ma senza ricevuta della dottoressa Andrisani. Non sarà quindi solo il ginecologo Pietro Litta, perché il percorso disciplinare, a quanto pare giudiziario, è destinato a condividerlo con la collega Alessandra Andrisani, da novembre scorso promossa responsabile del centro PMA, cioè l'unità operativa semplice di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Padova, quindi subentrata al collega andato in pensione. Secondo quanto mostrato dalla trasmissione, che nello specifico è Petrolio, sarebbe stata lei a proporre l'alternativa dei 140 euro in nero al posto di 180 con ricevuta dopo una prima visita nell'ambito privato, propedeutica appunto alla procreazione medicalmente assistita resa a una paziente veneta, come se poi 140 euro fossero pochi, insomma. Per l'intera giornata di ieri il cellulare della dottoressa ha suonato a vuoto e la professionista incardinata nella clinica ostetrico-ginecologica diretta appunto da Nardelli è moglie di Guido Ambrosini, altro volto noto della clinica. E si legge anche che 8 anni fa Andrisani finì anche lei convocata in un'inchiesta poi archiviata per prescrizione, ricercatrice universitaria, laureata appunto all'Università di Padova con una tesi sulla terapia ormonale sostitutiva nella menopausa, per poi proseguire con insomma le sue specializzazioni. Qui vengono dati ulteriori informazioni su di lei, insomma, su cui magari sorvoliamo. Il caso ovviamente desta non poca bufera, come recita proprio il titolo di questo articolo a pagina 2 del Gazzettino, tematica che poi prosegue anche a pagina 3 con un botta e risposta proprio tra il medico accusato e i giornalisti. Difatti il medico afferma che si tratta di un complotto per incastrarlo e che chiarirà tutto, mentre i giornalisti dal canto loro dicono il montaggio del servizio è corretto. Tra l'altro, rispetto a questo, insomma, è interessante più che altro non fossilizzarci sul singolo individuo, bensì proprio cercare di avere uno sguardo d'insieme sulla sanità in Italia, nel senso che il connubio, insomma, tra medici che lavorano in un ospedale pubblico e che poi svolgono anche visite in strutture private, di certo non è particolarmente vincente. Però a tal proposito qui c'è un ulteriore approfondimento in cui si legge che è vietato dal 2013 svolgere visite in strutture private. E infatti proprio il ginecologo qui si difende dicendo: ero in clinica privata, rispetto appunto a questa trasmissione Petrolio andata in onda su Rai 1, e il punto è che i medici veneti dipendenti del servizio sanitario pubblico e che decidono di svolgere attività privata non possono più farlo appunto in strutture private, né in cliniche né in ambulatori, e possono fare visite private sì, ma proprio in ospedale. E a stabilirlo fu la delibera della regione del Veneto, la 847, proprio del 4 giugno 2013, in base alla quale si legge: l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario regionale deve essere esercitata esclusivamente all'interno delle strutture delle aziende ASL e ospedaliere. E quindi, mentre il governatore Luca Zaia ha dato mandato all'avvocatura regionale di presentare un esposto alla magistratura sui due casi denunciati dal programma Petrolio, quindi il primo caso appunto è il medico che chiede 2000 euro alla paziente giornalista per accelerare i tempi di un intervento, il secondo caso invece è questa dottoressa che propone due parcelle, quella con ricevuta e quella scontata ma in nero, e come si diceva prima. E anche l'opposizione in consiglio regionale si attiva e si depositerà infatti proprio oggi formale richiesta di attivazione del servizio ispettivo del consiglio per una verifica sulla situazione delle liste d'attesa. Anche in questo caso, insomma, si scopre un po' l'acqua calda, visto che le liste d'attesa in generale sono abbastanza allarmanti. E poi, insomma, anche qui tutta un'altra serie di affermazioni e quant'altro che comunque ricalcano, da parte di tutta una serie, insomma, di altri soggetti politici, ricalcano sempre la questione della necessità di fare subito chiarezza. Sembra comunque che la chiarezza la faccia già abbastanza anche il servizio andato in onda. Ad ogni modo, di certo seguiremo un po' gli sviluppi di questa vicenda, consci comunque che al di là del singolo caso la sanità pubblica è piuttosto allo sfacelo, a cominciare insomma dai continui tagli che vengono portati avanti e a cominciare insomma dai ticket sempre più alti che invece si è costretti a pagare.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Noi siamo i tipi che fanno dannare. Siamo noi, proprio noi, che non governiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei. Le case, le piazze, strade, ora qua. E noi siamo ancora qui a farlo dannare. La nostra resistenza solo i guai. Così io dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei.
Per inventare un altro Ascolta Radiazione.
E rieccoci le 10 e 11 minuti qui su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 15 gennaio. Andiamo su una notizia sempre di cronaca locale a pagina 6 del Gazzettino che abbiamo qui sotto mano. Si parla infatti di territorio e probabilmente di una delle tante scene che ognuno di noi vede ogni giorno, cioè quella dei cantieri abbandonati e degli ecomostro, insomma, di vario tipo. Ebbene, qui si tratta infatti dell'ennesimo cantiere edile abbandonato e dello scatto della protesta nella provincia, appunto. Si parla infatti di Campodarsego, dove scarti di lavorazione, sporcizia tra l'erba e numerosi topi la fanno un po' da padrona rispetto al contesto. Infatti si tratta di materiale edile abbandonato da molto tempo, per l'appunto scarti di lavorazione e cosiddetto, insomma, degrado, anche se è una parola piuttosto abusata, in cui versa il cantiere dell'impresa edile CED NSC, con sede legale a Campodarsego e costituita dai soci De Checchi e De Checchi a sua volta. L'impresa, che aveva acquistato, costruito e venduto quasi tutte le 36 unità immobiliari sulla lottizzazione del parco urbano di Reschigliano, è stata dichiarata fallita dal curatore del Tribunale Ordinario di Padova il 7 ottobre del 2015, lasciando dietro di sé moltissimi creditori che vanno diritti reali. Un cantiere che qui non viene definito un ecomostro, perché in effetti non sarebbe nemmeno un pugno nell'occhio se solo non fosse completamente abbandonato da anni, e molti infatti sono gli appartamenti e i garage costruiti e mai completamente finiti, esposti alle intemperie da oltre 3 anni. Poi qui ci sono una serie di testimonianze rispetto alla necessità che qualcuno prenda dei provvedimenti. Non si può appunto lasciare un contesto del genere in un'area inedificata ma confinante con un quartiere abitato, e per l'appunto sono tante le proteste dei residenti che giustamente si indignano rispetto allo stato di totale abbandono di quest'area. Quindi qui ci sono anche alcune delle foto e alcune, insomma, delle iniziative di richieste all'amministrazione comunale. E infine poi viene sollevata anche la questione sulla sicurezza rispetto a il ripristinare la recinzione del lotto inedificato, o meglio sostituire quella esistente con una nuova e più sicura. E per l'appunto qui, ripeto, ci sono alcune delle foto che di certo, insomma, non sono particolarmente edificanti, e sono immagini, insomma, che spessissimo vediamo, ma non sono nemmeno pochi i casi invece in cui ci sono case bellamente terminate che, insomma, potrebbero tranquillamente essere abitate, ma non si capisce perché siano state costruite, visto che poi non vengono vendute. E quindi, insomma, mentre tante case continuano a restare vuote, evidentemente c'è la necessità di continuare a consumare altro territorio, altro suolo, e di fatto laddove, insomma, c'erano quartieri medio-piccoli o addirittura c'era campagna, adesso, insomma, ci sono tutte queste villette a schiera, tutti questi condomini, tra l'altro di dubbio gusto, che però di fatto o non sono abitati o sono abitati, insomma, in minuscola parte. Nonostante ciò, per l'appunto, gli affitti continuano a rimanere piuttosto alti. Però, insomma, senz'altro di questo continueremo a parlare anche nelle prossime rassegne, soprattutto a partire anche da quella che è realmente un'emergenza come quella della casa, in cui, insomma, tanti alloggi, soprattutto quelli popolari, continuano a restare chiusi e ermeticamente sigillati da lastroni d'acciaio, come è il caso qui del quartiere Caduti della Resistenza dal quale stiamo trasmettendo. E difatti, anziché essere assegnate, queste case continuano appunto a restare chiuse e di conseguenza a marcire.
Il
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Ed eccoci le 10 e 21 minuti ancora in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 15 gennaio e ci spostiamo, come avrete capito anche dal nuovo tweet sulla nostra pagina, dalla cronaca locale a quella nazionale, e parlando di lotte in difesa del territorio diamo un aggiornamento rispetto a Melendugno, quindi Lecce, sul fermo di due betoniere dirette al cantiere TAP. Quindi qui abbiamo alcuni appunti su le aziende collaboratrici, o meglio su alcune aziende collaboratrici. Quindi il 4 gennaio 2018 si legge: un centinaio di manifestanti ha bloccato due betoniere dell'azienda Miner Mix dirette al cantiere TAP. Il blocco stradale è iniziato alle 17 ed è riuscito ad intercettare nei pressi di un incrocio che da Melendugno porta a San Foca il passaggio dei due mezzi che trasportavano calcestruzzo. Il blocco appunto si è protratto fino alle 19:30 ed è stato efficace, anche perché un paio di manifestanti si sono arrampicati su uno dei due camion occupando il tettuccio, mentre i serbatoi d'acqua delle betoniere perdevano per strada il loro contenuto. Vani appunto i tentativi, si legge, della polizia, carabinieri e guardia di finanza per liberare il passaggio, e quando è stato chiaro che il calcestruzzo trasportato era ormai inservibile, i manifestanti si sono allontanati di propria iniziativa, incassando una bella vittoria. L'impasto appunto nelle betoniere, se miscelato troppo a lungo, perde le sue qualità e diventa inutilizzabile, in genere appunto dopo due ore. Difatti i mezzi non hanno più proseguito per il cantiere, ma sono dovuti rientrare nella loro sede per sversare il carico ormai inservibile. Quindi senz'altro l'azienda avrà preso un bello spavento, in quanto la sosta prolungata dei mezzi può arrecare danni ancora più ingenti nel caso in cui il calcestruzzo trasportato si solidifichi all'interno della betoniera. E difatti, rispetto proprio al cantiere TAP, si legge che attualmente stanno lavorando alla preparazione del pozzo di spinta per il microtunnel. Da qui entrerà in azione una talpa meccanica che scaverà sotto la spiaggia per ricollegarsi in mare con la conduttura proveniente dall'Albania, e il calcestruzzo serve proprio a consolidare il terreno con dei pali secanti interrati, necessari a definire il perimetro stagno nel pozzo. Questa parte dell'opera di Scempio se l'è aggiudicata la Saipem, tra l'altro ovviamente gruppo Eni, giusto per restare sempre sui soliti pochi noti, che sta lavorando già da un mese con delle aziende locali quali la Miner Mix di Galatina, quindi in provincia di Lecce, e la Donato Corricciati SRL di Martano, sempre in provincia di Lecce, oltre a ICOP SPA di Udine. Altro personale lo sta reclutando tramite la nota agenzia Adecco, e dopodiché Saipem si occuperà anche della posa dei tubi che attraversano l'Adriatico e dello scavo per il tunnel di approdo in Albania. Quindi un breve approfondimento pubblicato su Round Robin, diario di bordo nella tempesta sociale, che senz'altro ci dà delle informazioni, insomma, su quali sono le aziende coinvolte nella devastazione del territorio salentino, e ovviamente continueremo anche a tenerci in contatto con le popolazioni locali e con i vari comitati NOTAP che proseguono giustamente la battaglia in difesa del territorio. Tra l'altro una battaglia che i media mainstream hanno dipinto come cocciutaggine per evitare l'espianto degli ulivi che comunque sarebbero stati ripiantati, ma in realtà c'è ben altro in ballo, sia rispetto al trasporto del gas, sia rispetto proprio ai danni ad ambiente e territorio e salute che questa ennesima grande e inutile opera porterà per l'appunto in Puglia. A tal proposito, insomma, se ve li foste persi, consiglio anche digitando NOTAP sul nostro motore di ricerca di ascoltare anche le testimonianze che nel corso del tempo abbiamo raccolto proprio rispetto a questa lotta, che non ha visto la partecipazione senz'altro di poche persone, ma ha visto proprio una partecipazione di massa, di popolo che non ha nessuna intenzione di essere schiacciato sotto questa grande opera, e anzi ha promosso delle assemblee territoriali molto molto partecipate, e dove sì, senz'altro si è creato lo spazio adatto, insomma, per qualsiasi tipo di resistenza, perché in questo caso, insomma, è giusto resistere proprio con ogni mezzo necessario.
l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Where'd you read them? This one needs a brand new read them. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep popping all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the anthem. We're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sticking on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, seven players on the anthem. In the sleep, just to listen on the twist. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Leaders, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls.
Sono le 10.30 ed interrompiamo lo stacco musicale per dare un'ulteriore notizia. Durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 15 gennaio, ci spostiamo infatti a Firenze, dove proprio sabato ci sarà un corteo, anche questo antifascista, sabato 20 gennaio alle 15 da Piazza della Calza, al titolo "Se toccano una, toccano tutte". Difatti qui si ripercorre la vicenda del 22 dicembre proprio in Piazza della Calza, quando una giovane donna di un collettivo studentesco antifascista e antisessista, dopo aver rifiutato un volantino fascista contro l'immigrazione e aver dimostrato il suo dissenso, è stata messa al muro da i due giovani camerati che volantinavano e aggredita da uno di loro, mentre l'altro stava coraggiosamente a fare da palo. I due militanti poi sono subito fuggiti, insomma un po' come è successo anche a Mestre l'altro giorno, sotto lo sguardo indifferente dei passanti. Invece insomma a Mestre fortunatamente lo sguardo non era indifferente, e questo però è l'ennesimo episodio di violenza fascista che si verifica davanti alle scuole, poi nei loro covi e nelle poche piazze in cui si presentano, mentre invece vanno in giacca e cravatta a fare i bravi politicanti ai comizi, credendo appunto di avere la legittimità di aggredire chi non è loro e chi non la pensa come loro e quindi chi non è fascista. Le loro modalità insomma sono sempre le stesse, quindi quando si sentono in maggioranza, forti del loro status di italici, non perdono l'occasione insomma per aggredire chi considerano più debole, che sia una ragazza, uno studente antifascista o un immigrato. E anche in questo caso abbiamo visto come i giornali abbiano speculato sui fatti, trasformandoli in un vero e proprio giallo poliziesco. Così si legge infatti sui giornali locali della provincia di Firenze, e tentando insomma di ridurre l'aggressione a una bravata tra ragazzi, quando insomma quello che è avvenuto invece è un fatto politico. Quindi i fascisti ancora una volta vengono legittimati dall'opinione pubblica in nome della libertà di parola, però come abbiamo detto tante volte, il fascismo non è un'opinione, e dire di essere fascista, come si legge anche qui all'interno dell'evento Facebook, non è come dire che preferisci al tè al limone quello alla pesca, ma è portare avanti un'ideologia che va proprio contro la solidarietà tra popoli, che va contro i lavoratori, che considera le donne come sforna bambini asservite all'uomo e che sfrutta i disagi sociali per cercare di arrivare al potere. Permettere invece, come fanno le autorità, a queste persone di fare la loro propaganda, oltre che essere sbagliato, è qualcosa che assolutamente va fermato rispetto insomma alle loro idee di odio razzista. E qui poi insomma si ricorda anche il fatto che giustamente i fascisti restano quello che sono stati, cioè degli avvoltoi, e come antifasciste e antifascisti fiorentini si legge che la soluzione ai disagi sociali non sono le inutili e virili ronde, ma la presenza della gente nelle strade, nelle piazze, riprendere gli spazi che ci sono stati tolti, e che le cittadine e i cittadini si auto-organizzino e si autodifendano contro ogni violenza fascista e di genere. Per queste ragioni c'è questa chiamata per l'appunto a scendere in piazza sabato 20 gennaio alle 15 in piazza della Calza. Se toccano una, toccano tutte, fuori i fascisti dai nostri quartieri. E difatti questa è un'iniziativa promossa dalla Firenze Antifascista e dalla rete dei collettivi fiorentini, con i quali ovviamente cercheremo di metterci in contatto proprio per una diretta dal corteo, che ripeto sarà sabato 20 alle 15 in piazza della Calza.
Ascolta Radiazione.
La policía te está extorsionando,
dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guay.
fachas, los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Vamos a hacer
si nos pintan como unos huevones. ¡No lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to order. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to order. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10.40 qui in diretta su radiazione.info, riprendendo la cronaca nazionale, insomma dopo alcuni aggiornamenti rispetto a Firenze e alla lotta no TAP, ci spostiamo invece sulla lotta per la casa, che tra l'altro prima necessariamente, come capita quasi sempre, si nominava. E difatti siamo a Roma quando, rispetto anche a un aggiornamento su InfoOut, si legge che a mese di distanza sembra ancora proibito, o meglio è ancora proibito, parlare dei fatti di Piazza Indipendenza, fatti dei quali ai nostri microfoni avevamo parlato con Cristiano Armati rispetto proprio alla proposta, non solo alla diretta rispetto a quanto accaduto, ma anche alla proposta della sindaca Raggi di costruire queste baracche targate IKEA in cui rinchiudere i senza casa all'interno di un vero e proprio campo. Difatti avevamo appunto realizzato proprio un podcast rispetto a questa intervista, che come sempre trovate sul nostro sito, su questa invenzione insomma molto molto triste dei campi per i senza casa. Ebbene, delle scene insomma altrettanto vergognose si sono verificate proprio nei giorni scorsi a Roma. nei pressi di Piazza Indipendenza, dove per l'appunto 6 mesi fa si effettuò, lo ricorderete, lo sgombero dell'immobile occupato di via Curtatone tra scontri, idranti contro donne e contro disabili e manganellate. Oltre al fatto che insomma le immagini senz'altro parlano anche molto più di mille parole. Ebbene, il sindacato Sicobas aveva in programma una conferenza stampa rilanciata dai movimenti per il diritto all'abitare capitolini, dove si sarebbe fatto luce sul processo che sta per iniziare ai danni di 3 occupanti per i quali l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, quindi una vera e propria provocazione se si pensa al fatto che l'intervento muscolare delle forze dell'ordine fu accompagnato anche da fortissime polemiche. Anzi, proprio a margine di quello sgombero e delle conseguenze politiche che ne derivarono, il ministro Minniti emanò una nuova circolare per la quale non si potevano più effettuare sgomberi in mancanza di soluzioni per le famiglie rimaste senza un tetto. Poi certo arrivarono i terribili container della Raggi, ma l'accanimento politico contro i migranti che resistettero ad uno sgombero iniquo e ingiusto sembra immotivato anche proprio dal senso di quella circolare. Non è così e Piazza Indipendenza, a mesi di distanza, è considerata ancora una sorta di zona rossa politica. Decine di agenti in borghese, accompagnati dallo spiegamento di numerose camionette, hanno di fatto impedito che la conferenza potesse svolgersi, con la pretestuosa motivazione della mancanza di autorizzazione, che difficilmente sarebbe mai stata concessa anche a seguito, come dire, della richiesta formale, si è voluto impedire di far luce sulla vicenda, la quale evidentemente deve rimanere all'interno di una bolla costruita attorno alle versioni per così dire ufficiali delle istituzioni, senza alcun disturbo da parte di chi porta un punto di vista contrario. La conferenza stampa poi si è comunque tenuta negli spazi dell'Università Roma 3, dopo che la polizia ha costretto i promotori della conferenza ad allontanarsi dai dintorni di Piazza Indipendenza, minacciando tra l'altro anche i giornalisti presenti. Durante lo svolgimento comunque della conferenza, seppur spostata, sono state ricordate le difficoltà enormi che tuttora vivono le famiglie sgomberate che tra separazione dei nuclei, parcheggi in casa famiglia e soluzioni transitorie dal respiro molto breve, senz'altro non hanno modo di vivere una vita insomma che sia definita tale, e avevamo anche già visto come tante famiglie a Roma stiano proprio vivendo sotto un portico, sotto il portico di una chiesa, completamente al freddo. Un'azione poi questa repressiva che è inaccettabile e che comunque è perfettamente lineare con la cappa repressiva calata su Roma negli ultimi anni e che continua insomma a farsi sentire soprattutto in tempi di campagna elettorale, dove la realtà non deve mai disturbare quello che è il teatrino della politica di palazzo. Quindi come dire, anche quando si è in campagna elettorale sembra insomma che i problemi non esistano, o che comunque debba essere veicolata solo la versione ufficiale, come si diceva anche qui, di quello che si vuole dire.
Fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
to their brains.
Eccoci, 10:49 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info, ci avviamo alla chiusura della trasmissione. Insomma, c'era stato forse qualche secondo di silenzio. Ebbene, per l'appunto concludiamo con un aggiornamento di cronaca internazionale a partire da quanto sta avvenendo in Tunisia. Restiamo infatti su InfoOut, leggiamo che il governo schiera l'esercito ma le proteste non si fermano. Infatti, mentre il governo afferma di aver ristabilito la calma in tutto il paese tramite l'esercito, a pochi giorni dal 7° anniversario della cacciata di Ben Ali, la situazione in realtà è tutt'altro che pacificata. Qui ci sono anche alcune foto appunto delle lotte in corso, infatti sono già 778 gli arresti effettuati da lunedì scorso in Tunisia nell'ambito della repressione delle proteste di piazza scoppiate negli scorsi giorni nel paese. Le proteste appunto si sono spinte fino a colpire anche un avamposto militare al confine con l'Algeria, a Tala, costringendo il governo a schierare l'esercito al confine proprio in fretta e furia, e le contrapposizioni più recenti si sono sviluppate anche nei territori di Kasserine, Siliana, Duz e nei quartieri tunisini di Ibn Sina e El Mouri. La polizia ha avuto l'affiancamento dell'esercito proprio nel difendere gli edifici pubblici politicamente sensibili, tra cui tribunali, caserme e uffici governativi. E il premier, difatti già in crisi nei sondaggi e in calo enorme di popolarità, ha affermato che ci sarebbe una rete di corrotti e di contrabbandieri dietro le proteste, mentre il ministro degli investimenti difende a spada tratta la sua riforma finanziaria da buon burattino, per l'appunto, del Fondo Monetario Internazionale, da cui è ispirata questa ennesima riforma lacrime e sangue per il paese, o meglio non per il paese ma per le masse popolari. E l'enfasi appunto sulla presunta presenza di estremisti islamici all'interno di manifestanti è stata utilizzata, come era ovvio, senza sosta, proprio per criminalizzare e negare invece la politicità delle proteste, mentre pane, acqua e niente nida e nada è lo slogan che riecheggia nelle piazze, riprendendo proprio quello del 2011 che sostituiva agli attuali partiti di governo il nome del Rais Ben Ali. In Tunisia, quindi, dal novembre 2015 è attivo di fatto lo stato di emergenza e invece proprio rispetto ai cortei è da sottolineare anche la composizione sociale che ne prende parte, che in realtà è stata descritta dal portavoce stesso del ministro dell'interno. Infatti, oltre la metà dei quasi 200, dei quasi 800 arrestati di queste ultime notti in Tunisia ha un'età compresa tra i 21 e i 30 anni, e anzi il 31% ha tra i 15 e i 20 anni, quindi insomma una popolazione molto giovane che viene ora accusata di devastazione, furto, saccheggio e oltraggio pubblico ufficiale. Dati appunto che fanno percepire la grave problematica generazionale nel paese, che ha un'età media molto bassa, una scolarizzazione di buon livello a cui però non si accoppia alcuna possibilità di ottenere un lavoro e un reddito dignitoso. La proposta del Ministero della Difesa di aggiungere il requisito di aver svolto la leva militare per poter trovare lavoro si aggiunge poi ad una situazione che per l'appunto è già piuttosto tesa. Il Fronte Popolare Tunisino intanto ha lanciato proprio per ieri una manifestazione contro le politiche di austerità del governo e per la ripresa del processo rivoluzionario del 2011, e poi anche il sindacato UGTT ha chiesto al governo una modifica della legge finanziaria improntata a una maggiore equità sociale, ma i cordoni del governo sembrano essere molto stretti proprio per la ferrea volontà di adempiere ai diktat delle organizzazioni economiche internazionali. Intanto, come si apprende dai giornali, l'Italia, come sempre, prepara la sua missione militare nel paese sotto l'egida della NATO e con l'obiettivo, come si dice, di supportare la costituzione di un comando interforze delle forze armate tunisine. Quindi, insomma, ancora una volta l'Italia, quando si tratta di scenari di guerra e di repressione, non si tira mai indietro. Una missione letta nell'ottica del continuo spostamento a sud delle frontiere del paese e di conseguenza dell'Unione Europea, che sta vedendo i principali paesi europei impegnati a militarizzare il Nord Africa e la fascia subsahariana del continente, ad esempio pensiamo al Niger e al Mali. E chissà quindi se l'aiuto alle forze armate tunisine per la stabilizzazione del paese non significherà anche l'affiancamento nella repressione dei conflitti sociali. Un interrogativo, insomma, che è di fatto retorico, perché sappiamo, insomma, che questo è lo scenario che si prospetta. E a tal proposito, comunque, consiglio anche di dare un'occhiata al sito del collettivo Tazebau, sia alle note di fase ma anche ad un recente materiale proprio rispetto alla situazione in Niger, in cui in entrambi i casi, cioè in quest'ultimo materiale e anche nelle ultime note di fase curate dal collettivo, si analizza proprio e si cerca proprio di analizzare come l'obiettivo dell'Italia oggi, o meglio anche dell'Unione Europea, sia proprio la penetrazione nel continente africano. Non che non sia un continente già abbondantemente saccheggiato, ma come termina anche questo articolo su InfoOut, l'obiettivo per l'appunto è quello di cercare ancora una volta di uscire dalla crisi del sistema capitalista, sempre con nuovi saccheggi e con nuove guerre che, come sappiamo, insomma, vengono pagate sulla pelle dei popoli che le subiscono. Ovviamente noi ci auguriamo che non si continui semplicemente a subire, ma che si riesca a resistere, che si riesca a lottare e a portare avanti, insomma, una solidarietà internazionalista. E ovviamente, tra l'altro, sempre a proposito di Niger, un altro che stavo citando, un altro articolo, un altro approfondimento molto interessante si può trovare anche su Senza Soste, un approfondimento uscito a cavallo tra dicembre e gennaio in tre tappe, in tre articoli. Anche questo, insomma, molto interessante per vedere come anche l'Italia, insomma, sia assolutamente partecipe del saccheggio imperialista e non sia, insomma, l'ultima arrivata, come spesso si cerca, insomma, di far credere.
Il Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Interrompo giusto un attimo lo stacco musicale, ma poi lo farò ripartire subito perché siamo agli sgoccioli della trasmissione, solo per dare un appuntamento molto rapido qui nel Padovano. Infatti vi consiglio la partecipazione a una bella iniziativa alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4 in zona Portello, sabato 27 gennaio, quando ci sarà il compleanno, il quarto compleanno della Marzolo Occupata, a partire dalle 18 in poi, con l'aperitivo musicale, il bar popolare, tornei di calcetto balilla, ma anche buffet e concerti live con Iplo, Mass Rush and the Atomic Vibrations, e poi la ballotta continua. Quindi, insomma, un concerto che unisce vari generi musicali, dal rock al reggae fino allo ska, e un'occasione, insomma, di sostenere gli spazi occupati. Quindi sabato 27 alla Marzolo Occupata. Con questo è tutto, buona giornata e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!